Decameron, nona giornata, quarta novella. Cecco di Messer Fortarrigo giuoca a Bonconvento ogni sua cosa e denari di Cecco di Messere Angiolieri. E in camicia correndogli dietro e dicendo che rubato l'avea, il fa pigliare a Villani. E i panni di lui si veste e monta sopra il pallafrino e lui venendosene lascia in camicia. Con grandissime risa di tutta la brigata erano state ascoltate le parole da Calandrin dette della sua moglie. Ma tacendosi Filostrato, Neifile, siccome la reina volle, incominciò. Valorose donne, se gli non fosse più malagevole agli uomini il mostrare altrui il senno e la virtù loro, che sia la sciocchezza e il vizio, invano si faticherebbero molti in por freno le loro parole. E questo va assai manifestato la stoltizia di Calandrino, al quale di niuna necessità era a voler guerire del male che la sua semplicità gli faceva credere che gli avesse i segreti diletti della sua donna in pubblico a dimostrare. La qualcosa una a sé contraria nella mente me n'ha recata, cioè come la malizia d'uno il senno soperchiasse d'un altro, con grave danno e scorno del soperchiato, il che mi piace di raccontarvi. Erano, non sono molti anni passati, in Siena, due già per età compiuti uomini, ciascuno chiamato Cecco, ma l'uno di Messere Angiulieri e l'altro di Messer Fortarrigo, i quali, quantunque molte altre cose male insieme di costumi si convenissero, in uno, cioè che ammenduni li loro padri odiavano, tanto si convenieno che amici ne erano divenuti e spesso n'usavano insieme. Ma parendo all'Angiulieri, il quale bello e costumato uomo era, mal dimorare in Siena della provisione che dal padre donata gli era, sentendo nella marca d'Ancona esser per legato del Papa venuto un cardinale che molto suo signore era, si dispose a volersene andare a lui, credendo nella sua condizione migliorare. E fatto questo al padre sentire, con lui ordinò d'avere a un'ora ciò che in 6 mesi gli dovesse dare, a ciò che vestirsi potesse e fornir di cavalcatura e andare orrevole. E cercando d'alcuno il quale seco menar potesse al suo servigio, venne questa cosa sentita al Fortarrigo, il quale di presente fu all'Angiulieri e cominciò, come il meglio seppe, a pregarlo che seco il dovesse menare e che egli voleva essere e fante e famiglio e ogni cosa e senza alcun salario sopra le spese. Al quale l'Angiulieri rispose che menar non volea, non perché egli non conoscesse bene a ogni servigio sufficiente, ma perciò che egli giocava e oltre a ciò si inebriava alcuna volta. A che il Fortarrigo rispose che dell'uno e dell'altro senza dubbio si guarderebbe e con molti saramenti gliela affermò, tanti prieghi sopraggiungendo che l'Angiulieri, siccome vinto, disse che era contento. E entrati una mattina in cammino a Menduni, a desinarne andarono a Bonconvento, dove avendo l'Angiulier desinato, essendo il caldo grande, fatosi acconciare un letto nell'albergo e spogliatosi, dal Fortarrigo aiutato, s'andò a dormire e dissegli che come nona sonasse, il chiamasse. Il Fortarrigo, dormendo l'Angiulieri, se ne andò in sulla taverna e quivi, alquanto avendo bevuto, cominciò con alcuni a giocare, li qua in poca d'ora alcuni denari che egli aveva avendogli vinti, similmente quanti panni egli aveva indosso gli vinsero. Onde egli, desideroso di riscuotersi, così in camicia come era, se ne andò là dove dormiva l'Angiulieri e vedendo il dormir forte, di borsa gli trasse quanti denari egli aveva. E al giuoco tornatosi, così gli perdé come gli altri. L'angiulieri destatosi si levò e vestissi e domandò del forte Arrigo, il quale non trovandosi avvisò l'angiulieri lui in alcun luogo ebbro dormirsi, su come altra volta era usato di fare, perché deliberatosi di lasciarlo stare, fatta mettere la sella e la valigia a un suo pallafreno, avvisando di fornirsi d'altro familiare a Corsignano, volendo per andarsene l'oste pagare, non si trovò denaio. Di che il rumor fu grande, e tutta la casa dell'oste fu in turbazione, dicendo l'angiulieri che egli là entro era stato rubato, e minacciando egli di farnegli tutti presi andare a Siena. Ecco venire in camicia il forte Arrigo, il quale per torre i panni, come fatto aveva i denari, veniva, e veggendo l'angiulieri inconcio di cavalcar, disse: «Che è questo, angiulieri? Vogliancene noi andare ancora? Le aspettati un poco. Egli deve venir qui testeso uno e a pegno il mio farsetto per 38 soldi. Son certo che egli ci renderà per 35, pagando il testè». E durante ancora le parole sopravvenne uno, il quale fece certo l'angiulieri il forte Arrigo essere stato colui che i suoi denari gli aveva tolti, col mostrargli la quantità di quelli che gli aveva perduti. Per la qual cosa l'angiulier turbatissimo disse al forte Arrigo una grandissima villania, e se più d'altrui che di Dio temuto non avesse, gliele avrebbe fatta, e minacciandolo di farlo impiccare per la gola o fargli dar bando delle forche di Siena, montò a cavallo. Il forte Arrigo, non come se l'angiulieri a lui ma un altro dicesse, diceva: «Deh, angiulieri, in buon'ora, lasciamo stare ora costette parole che non montan cavelle. Intendiamo a questo: noi riavremo per 35 soldi ricogliendo il testè, che indugiandosi pure di qui a domani non ne verrà fuori meno di 38, come egli me ne prestò. E fammene questo piacere, perché io gli misi a suo senno. Deh, perché non ci miglioriamo noi questi 3 soldi? L'angiulieri, udendolo così parlare, si disperava, e massimamente veggendosi guatare a quelli che veran d'attorno, li quali parea che credessero non che il forte Arrigo i denari dell'angiulieri avesse giucati, ma che l'angiulieri ancora avesse dei suoi. E dicevagli: «Che ho io a fare di tuo farsetto, che appiccato sia tu per la gola, che non solamente m'hai rubato e giocato il mio, ma sopra ciò hai impedita la mia andata, e anche ti fai beffe di me». Il forte Arrigo stava pur fermo, come se a lui non dicesse, e diceva: «Deh, perché non mi vuoi tu migliorar qui 3 soldi? Non credi tu che io te gli possa ancor servire? Deh, fallo se ti cal di me. Perché hai tu questa fretta? Noi giugneremo bene ancora stasera a buon'ora a Torrenieri. Fa, trova la borsa. Sappi che io potrei cercare tutta Siena e non ve ne troverei uno che così mi stesse ben come questo. E a dire che lasciassi a costui per 38 soldi, agli vale ancora 40 o più? Sicché tu mi pigiorresti in 2 modi. L'angiulieri, da gravissimo dolor punto, veggendosi rubato da costui e ora tenersi a parole, senza più rispondergli, voltata la testa del pallafreno, prese il cammin verso Torrenieri, al quale il forte Arrigo, in una sottil malizia entrato, così in camicia cominciò a trottar dietro, e essendo già ben 2 miglia andato, pur del farsetto pregando, andando nell'angiulier forte per levarsi quella seccaggine dagli orecchi, venner veduti al forte Arrigo lavoratori in un campo vicini alla strada dinanzi all'angiulieri, a quali il forte Arrigo, gridando forte, incominciò a dire: «Pigliatel, pigliatelo!» Perché si convanga e chi commarra nella strada paratisi dinanzi all'angiulieri, avvisando che il rubato avesse, colui che in camicia dietro gli veniva gridando, il ritennero e presero. Al quale, per dir loro chi egli fosse e come il fatto stesse, poco giovava. Ma il forte Arrigo, giunto là con un mal viso, disse: Io non so come io non t'uccido, ladro disleale, che tu fuggivi col mio. E a Villani rivolto disse: vedete, signori, come egli m'aveva lasciato nell'albergo in arnese, avendo prima ogni sua cosa giucata. Ben posso dire che per Dio e per voi io abbia questo cotanto racquistato, di che io sempre vi sarò tenuto. L'Angiulieri diceva egli altresì, ma le sue parole non erano ascoltate. Il Fortarrigo, con l'aiuto dei Villani, il mise in terra del Pallafreno e, spogliatolo, dei suoi panni si rivestì e, a caval montato, lasciato l'Angiulieri in camicia e scalzo, a Siena se ne tornò, per tutto dicendo sé il Pallafreno e i panni aver vinti all'Angiulieri. L'Angiulieri, che ricco si credeva andare al cardinal nella Marca, povero e in camicia, si tornò a buon convento, né per vergogna a quei tempi ardì di tornare a Siena. Ma statigli i panni prestati, in sul ronzino che cavalcava Fortarrigo se ne andò a suoi parenti a Corsignano, co quali si stette tanto che da capo dal padre fu sovvenuto. E così la malizia del Fortarrigo turbò il buon avviso dell'Angiulieri, quantunque da lui non fosse, a luogo e a tempo, lasciata impunita.